prima puntata di Tech Is It, eccomi qua, mettetevi comodi perché parleremo del MacBook Pro da 16 pollici e lo faremo con Maurizio Natali.
Ciao Riccardo.
Di Saggiamente, ma anche Saggio Podcast e tante altre cose, giusto Maurizio?
Sì, purtroppo sì, forse anche troppe, però cerchiamo di contenere, andiamo lì al sodo.
Comunque dai, parliamo del MacBook. Ho pensato a te perché avevo visto che lo stavi utilizzando, perché sei una delle poche persone che leggo quando escono queste cose, no? Al di là della recensione, comunque i pareri tuoi, anche perché sei comunque uno che mette mani su software professionali, che ha messo mano su software professionali, insomma che lo fai per lavoro. E quindi, prima domanda a freddo, ti piace o non ti piace? Immagino ti piaccia.
Sì, mi piace e non era una cosa scontata, ti devo dire, perché io i 15 pollici nel 2016 ho preso l'ultimo praticamente, proprio smesso anche di recensirli, non ho testato i modelli successivi, perché quando è uscito, diciamo, questo esemplare 2016 che ancora ho per la verità, non mi sono piaciuti più di tanto perché non hanno portato niente di importante, diciamo, per quello che erano le mie esigenze, mentre questa macchina finalmente lo fa.
Sì, io poi, tra l'altro, ecco, una piccola cosa, mi pare di averti visto abbastanza avvelenato ultimamente, non ultimamente, insomma, nell'ultimo periodo, no? Chiaramente si tratta di dire le cose come stanno, poi, in fin dei conti, no? Però c'è chi lo dice, secondo me, senza aver le basi, poi magari di questo parleremo dopo, perché sicuramente sei d'accordo con me sull'idea che c'è in giro, insomma, sul chiacchiericcio che c'è in giro sempre ogni volta che si prova un portatile Apple, tutta la mole di persone che vengono dietro. Wow, che noia, no? È incredibile questa cosa, cioè diventa una fatica veramente, viene quasi voglia di non provarli più.
Sì, anche perché poi non so se capita anche a te, ma a me succede che quando scrivo qualcosa che in qualche misura è pro Apple o pro un dispositivo Apple, allora sono un fanboy Apple. Se poi scrivo qualcosa che critica, allora sono un criticone, un hater, mi chiamano in tutti i modi, quindi non se ne esce.
Sì, cioè questa cosa, io guarda, credo che internet giri attorno a questo, no? Internet si basa su questo, il 90% delle community girano attorno a queste cose qua, è proprio come il tifo, un tifo calcistico. E ancora io mi stupisco di vedere quanto sia semplice influenzare le persone. A me a volte hanno scritto dei ragazzi dicendo ok, lo volevo prendere, poi ho letto questa opinione e mi linkava il commento di un tizio che aveva scritto che l'aveva comprato, aveva visto un... Cioè, ma scusa, sì, noi passiamo giornate a far test, a fare recensioni, a fare confronti, e tu hai visto un dettaglio? Ragazzi, fatevi una vostra idea, uscite dalla testa degli altri, no? Sei d'accordo con me? Io una volta ti ho letto prendertela con un tuo commentatore, no? Proprio su questo, mi pare.
Sì, mi dispiace, ma certe volte veramente me la prendo, perché poi, come te immagino, io ci tengo alle cose che scrivo, che dico, nel senso che sono cose a cui credo, no? Poi certamente posso sbagliare come tutti, però nel momento in cui ti criticano, diciamo, concettualmente, senza evidentemente avere le basi, allora ti girano, perché dico, cavolo, almeno sappiamo di base di cosa parliamo e poi si discute, ma se proprio le spari così... E comunque sì, è successo anche a me, per esempio, con il MacBook Pro 16, dopo un giorno che mi era arrivato, mi ha scritto, tra l'altro un amico, per carità, neanche un utente e basta, diciamo, dicendomi, sai che ho sentito dire che però continua a riscaldare tanto, dico vabbè, allora chiudiamola qui, non se ne parla più, non lo comprare, no. Fai così, non lo comprare.
Per fortuna che te l'ha detto subito, così ti sei evitato, no? Immagino tutti i test, perché tanto ormai era quello,
non reso conto. Basta, insomma, non serve. Cioè.
Comunque, dai, andiamo, ti faccio qualche domanda, perché Vai. Io, guarda, la prima cosa, su questa cosa siamo d'accordo. Io ho iniziato la recensione dicendo che è un computer pensato per un preciso utente, che poi è quello Apple. Effettivamente, quando ho fatto il briefing con loro durante il quando poi ce l'hanno dato, e... È stato veramente, questo si è proprio percepito, cioè la donna che era là, la ragazza che era là, da Cupertino, ci ha detto esattamente quello che volevamo sentire, cioè era un po' come l'oracolo di Matrix, no? Cioè, ci ha detto, abbiamo parlato di throttling termico, abbiamo parlato di ventola, abbiamo parlato di aspetti che
non è cosa da poco, insomma, perché... Allora, Apple, diciamo, è sempre vista, soprattutto sul discorso termico, in maniera particolare, perché effettivamente hanno sempre avuto un approccio particolare, ma già dall'era Jobs, io ho qui alcuni cimeli tipo il G4 Cube, che è, sì, spettacolare, senza reazione attiva, però, cioè, il mio funziona ancora, ma lo sai, è mezzo miracolo probabilmente, perché si sono bruciati parecchi, anche sì, per sì, dire sì. Il Mac Pro, quello del 2013, il cilindro, per essere gentili, o come lo chiamano altri, trash can, insomma, bidone della spazzatura, a me si sono bruciate le schede grafiche, me le hanno dovute sostituire, proprio perché anche lì, sì, ventolone sopra, però per come era concepito, la macchina scaldava parecchio.
No, guarda, io ho avuto, sì, assolutamente, io ho avuto il quello prima, per anni, il 3.1, la torretta, no?
Sì.
L'ho modificata, potenziata all'impossibile, fino a 2 anni fa, però mi ha bruciato, ma ogni anno si bruciava la scheda grafica. Io poi alla fine installavo le schede grafiche, non quelle originali, ma ci mettevo le GeForce, che tanto l'unico problema era che al boot non avevi la meletta, no?
Dipende, io per esempio ho una 970 che però è stata flashato un firmware diverso, sì. E vedo la meletta, però sopra mi escono anche dei caratteri stile Matrix, però parte
ma quello è il primo sintomo che si sta bruciando, perché guarda, io alla fine, tipo dopo la quarta scheda video, ormai avevo un sesto senso, la vedevo a volte che faceva qualcosa di strano e quindi la sostituivo. Però poi di recente ho scoperto, cioè sto parlando con un amico qua di Roma che ha un negozio che fa queste riparazioni, che in realtà è il calore che in breve squaglia squaglia i collegamenti che tengono insieme i circuiti, no, diciamo, uh-huh. E quindi con il rebolling, che è questa pratica che rimette a posto questo liquido, queste schede riprendono vita. Infatti io quelle tre che avevo qua buttate me le sono fatte sistemare da lui, alcune le ho vendute. Il mio era un doppio Xeon a 2.8, quindi praticamente consumava 500 watt, credo. Poi con le RAM, quelle una con
Ferrari.
Le ali, sì, era veramente una stufa, però era un mostro. Aveva delle ventole di impostazione sua bassissime, cioè giravano veramente bassissime, e era super silenzioso, tant'è che tu non rispetto, diciamo, a una workstation Windows, no, un Ryzen, quello che vuoi moderno, era super super silenzioso. Però ovviamente girava spesso sopra i 90 gradi, cioè quello viveva sopra i 90 gradi, quindi è chiaro che acceso tutto il giorno per 6 mesi, 7 mesi, 8 mesi, finiva per danneggiare qualcosa, questo sì.
Il mio, sai che invece, io ne ho uno del 2010, anch'io potenziato, però ho quel modello con la scheda logica singola CPU, però ho messo la più potente che è attualmente disponibile. Ho messo le 32 GB di RAM, la 970 Nvidia, un SSD su PCI, va benissimo, cioè veramente una macchina strepitosa, non mi si è mai bruciato nulla. L'unica cosa è che, a differenza del tuo, il mio è rumoroso, ma dopo un po' di smanettamenti, perché l'ho smontato per intero, tra l'altro ha un sistema veramente anche di attacco delle ventole, cose che per l'epoca è una roba pazzesca,
no,
ancora
sono tuttora
oggi
fantastiche, sì,
fantastiche.
Sì, sì.
Però ho smontato tutto e mi è sembrato di capire che il mio problema è nell'alimentatore, che fa rumore. Infatti sto cercando di trovare un pezzo sostitutivo, si trovano anche, però spesso a prezzi assurdi, quindi sto temporeggiando. Tanto non è una macchina ormai in produzione, però la tengo per un mio progetto personale che prima o poi vedrà la luce. Sto raccogliendo, insomma, un po' tutti i Mac che ho avuto nella storia, anche iPhone eccetera eccetera, per metterli in una stanza, diciamo.
Fico, bellissimo. Poi magari, non so se nella tua zona, quando capitano le mostre di retrocomputing o comunque queste cose qua, tipo a Roma c'è il Computer Vintage Festival, che ci mettono roba molto più vecchia, okay. Però c'è anche tutta la parte Apple, e in quel caso, se magari c'è nella tua zona, ok, puoi partecipare, vai là, esponi, vai là col banchetto, no, e porti le tue cose. Io guarda, qua
sì,
Roma,
sì, è una cosa che vorrei fare, te lo dico.
È bellissimo, perché poi incontri appassionati allucinanti, cioè io ho conosciuto gente che, quando ogni tanto vado qua, persone veramente che ne sanno veramente un mondo. Vabbè, parliamo delle temperature alte, no? Tu lo stai provando, quindi hai avuto, sì, diciamo, come ti sembrano rispetto al vecchio 15 o comunque allo standard Apple?
Allora, rumorosità, sotto stress un po' si sente, per carità, sì. Calore percepito, se lo utilizzi, diciamo, proprio così come portatile, quindi ovviamente non collegato mouse, tastiera eccetera eccetera, dove non lo percepisci, sotto le mani un po' si sente, quando sempre parliamo di comunque attività sotto stress con montaggio video, però niente di insopportabile, insomma. La cosa positiva però è che la macchina mi sta dando tante soddisfazioni che, ti dico, io con un portatile Apple non avevo da una vita. Ma da una vita veramente. Ma guarda, io ho letto un po' la tua recensione, ovviamente sempre stupefacente, eccezionale. Poi tu, anche per le foto, tu dici non sono un fotografo, ma credimi che fai foto migliori di tanti fotografi, stai proprio tranquillissimo. E sei molto tecnico, cioè ho visto anche i grafici, queste cose qui. Io questo tipo di test di solito lo lascio alla fine, perché vabbè, a parte che magari si fa non in fretta, ma non mi impegna direttamente, mentre invece la cosa che sto facendo al momento è quella proprio di utilizzarlo per, ad esempio, dei montaggi video. E ti dico una cosa banale che per me è proprio uno spartiacque. Cioè, io utilizzo da ormai non so più quanti, ma diciamo 4 mesi, 5 mesi DaVinci Resolve come montaggio video.
Ti invidio, cavolo.
Ma guarda, è stato relativamente semplice, perché io sono 2 anni che volevo iniziare ad utilizzarlo, e poi diciamo l'unico modo per farlo veramente è quello di buttarsi, cioè questo montaggio lo faccio con DaVinci, punto.
Esatto.
E allora lì sai che ci metti il triplo del tempo, quindi devi trovarti quella finestra in cui non è un progetto urgentissimo, però quando l'hai portato a casa hai imparato un milione di cose, cioè riesci veramente subito a capire. E ti dico, se per caso volessi davvero approcciarti a DaVinci,
sì,
che
sì.
Intanto te lo straconsiglio, ma veramente tantissimo, cioè un approccio, mi sta piacendo da matti questo software. Cioè, io qui ho capito tante cose che su Final Cut Pro X e su Premiere faticavo a capire, per assurdo adesso le so usare meglio anche su quei software, quindi è fatto molto molto bene. E ti consiglio, se dovessi per caso approcciarti, insomma dire adesso voglio usarlo, di vedere il primo video che c'è sul loro sito, quello tra l'altro è di una ragazza che si occupa di color correction, però non parla solo di quello. Ma è fatto così bene, dura forse 40 minuti, quindi ci devi un attimo dedicare, però è fatto così bene che ti dà una panoramica, cioè alla fine capisci come si usa quel software, almeno a grandi linee, e per me è stato fondamentale. E ti dicevo, per me lo spartiacque è questo, perché per essere inserito nella mia produttività deve saper fare una cosa semplicissima un computer allo stato attuale. Con DaVinci Resolve io devo poter buttare dentro dei file video 4K HVC a 10 bit con applicato sopra una lookup table, e deve andare senza un drop frame, e questo Mac lo fa.
Con quale macchina lo prendi, per fare un esempio?
Aspetta, con quale macchina lo prendi?
Con quale videocamera intendo?
Ah, GH5S.
Ah, ok.
E l'altra cosa, anche se questa diciamo non era obbligatoria, però ho fatto una prova anche con i file della Blackmagic e in file in RAW, e assolutamente quelli in 4K, perché non ho la 6K, e vanno proprio una cartolina, così come i ProRes vanno benissimo. E per me questa cosa significa tanto, perché significa io questa macchina la posso utilizzare in produttività senza nessun tipo di rimpianto. È veramente lato Apple, lato portatili Apple, una cosa del genere. Ora lasciate stare la specificità adesso di questo compito, però in generale nel mio flusso di lavoro non era mai riuscito ad entrare un computer Apple dopo il cambio, non che prima fossero meglio, sicuramente poi sono aumentate anche le mie richieste, però di lì in poi, da diversi anni a questa parte, se ti ricordi, no, da quanti anni è che Apple utilizza le AMD? Prima le serie 4, poi le serie 5, che praticamente sappiamo sono la stessa cosa. E ancora oggi, cioè fino al 2018, utilizzavano ancora come schede grafiche quelle della serie 5 di AMD, che era una roba, ti parlo delle 580, anzi 555 mi pare partissero, era una roba incredibile. Per avere una scheda decente, la Vega 20, dovevi intanto comprare il top di gamma per avere il diritto, o meglio la possibilità,
certo,
di spendere altri 350 euro mi pare, o 480 forse, per prendere la Vega 20, e arrivavi a spendere una cifra esagerata per una macchina che sì, andava benino, ma poi aveva i problemi del thermal throttling che sappiamo, e quindi non era proprio qualcosa di pienamente soddisfacente. Oggi abbiamo una macchina che già dalla versione base va benissimo.
Usi anche Premiere, giusto?
Sì.
Hai usato anche Premiere, e senti differenze in termini di temperature, attacchi della ventola?
Allora, non avendo fatto un test proprio specifico, così a sensazione, ti dico
sì,
che
sì.
Secondo me su DaVinci la macchina viene sfruttata di più, probabilmente. Forse anche la GPU in questo caso che influenza.
No, cioè credo che sia Premiere a sfruttarla male, come tutti i software Adobe, anche se ultimamente ovviamente hanno fatto parecchi progressi da questo punto di vista. Sono migliorati tanto. Però guarda, io parlavo con Roberto Pezzali di D-Day, che ci siamo incontrati l'altro giorno che ero all'evento Intel, e lui aveva ancora il Mac, e parlavamo di queste cose qua, no? Perché io poi alla fine ho fatto solo testi con Premiere, perché non ho software Apple, e chiaramente per il montaggio video, per queste cose qua, questa macchina è specifica per Final Cut. Cioè io l'ho vista la dimostrazione là, far girare i famosi 8 file, 8K, tutti insieme, no? La timeline e tutto il resto, e tra l'altro farli con un consumo, un impatto watt e CPU bassissimo, cose che con Premiere non fai. Quindi se tu usi quel software abbinato a questo hardware, abbinato alle API Metal e tutto il resto, tu riesci ad avere il massimo, no? Tirar fuori il massimo dall'hardware. Infatti lui mi confermava questo dicendo: con Final Cut la ventola parte meno, le temperature sono più basse, hai proprio la percezione di una gestione diversa, che è normale che sia così, perché là si parla di un software che possiamo chiamarlo nativo, comunque che usa le istruzioni di quell'ambiente lì, e di là parli di un software che invece deve girare su multipiattaforma, che poi c'è tutta la parte relativa a Catalina, al caos che fa Catalina a livello, no, anche la codifica decodifica del disco in sola lettura, che viene, come si dice, viene decifrato in tempo reale. Insomma, c'è tutta una serie di cose che, se non vengono implementate bene, secondo me influiscono parecchio, e non tutti gli sviluppatori sono ancora...
Vabbè, lì c'è il chip T2 comunque che ti aiuta, perché in pratica però, sforzo non ne senti.
Però
tu
sai, io non sono convinto che il chip T2 sia accessibile semplicemente. Cioè non è automatico che quello se ne occupa lui a livello di sistema operativo e tutto il resto del software può usare il resto. Secondo me è tutta un'integrazione. È un po' come ai tempi, non so, del Sega Saturn, che c'erano due CPU e solo Sega era in grado di usarle contemporaneamente, no? Di sincronizzarle. Poi la software house, insomma, non tutti erano in grado di farlo, e quindi quando non erano in grado aveva prestazioni molto più basse rispetto a quando girava tutta la perfezione come l'aveva ideato il creatore. Cioè io non credo
accesso
che...
diretto non credo, però sicuramente sfruttando comunque i framework e le API native di Apple, quello che si può fare ritengo che sia già disponibile anche per gli sviluppatori, almeno da questo punto di vista. Poi ci sono cose che Apple si tiene per sé, ma quello è pacifico.
Esatto, ma poi uno si chiede, poi è un discorso anche di licenze, come c'era prima sulla decodifica H264, no? Su Final Cut, che poi ti faceva il rendering in tempo reale praticamente, ma perché lo faceva mentre c'era il playback. Però c'era un discorso di librerie, di brevetti, e quindi non potevano metterlo, no? Mi sembra pure
anche
tu ne avevi...
l'HVC. Sì, ne ho parlato, un'altra avevo provato ad attivarlo in mille modi diversi.
Mi ricordo anni fa anch'io lo feci, sì, seguendo quella roba là, che c'era quel plugin a pagamento che lo faceva, sì. Vabbè, quindi passiamo tutti a DaVinci, che secondo me, tra l'altro, che funziona anche su Linux. Io infatti mi sono sempre interessato perché funziona anche su Linux. Fino a qualche tempo fa c'era un limite sulla conversione H264, sull'importazione H264 per questioni di licenze. Non so se hanno risolto o meno, però il mio sogno anche là è farmi una Linux box super ottimizzata con un Arch bella secca secca, con i tre e tutto il resto, e DaVinci. A quel punto butto Windows, butto Premiere, wow, vivo un'altra vita davvero. Però sul discorso della GPU, sulla questione AMD, su questa macchina c'era la cosa di cui parlavamo l'altro giorno, no? Quando ci siamo mandati i messaggi, la questione della USB-C, dei 100 watt. Io ne ho parlato un bel po' nella recensione, soprattutto nella testuale, che poi immagino non ho letto nessuno.
No, io l'ho letta.
C'è questa questione del... ovviamente della potenza che deve essere dei watt che devono essere veicolati attraverso l'USB-C, e quindi non può stare molto sopra i 100 watt, diciamo appena sopra i 100 watt, e quindi per questo motivo non può integrare, quindi deve essere una piattaforma CPU più GPU a basso consumo. E si è visto poi nei test e tutto il resto che comunque quando CPU e GPU sono sfruttate insieme, cosa molto rara su Mac, poi dipende dal software, chiaro, però diciamo in un utilizzo normale non è affatto la norma, la GPU è quella che viene sacrificata in termini di watt, quindi si può dire che va in throttling, ok, perché comunque il throttling termico c'è sempre, perché significa tagliare, significa limitare, però non è penalizzante, insomma, che tu non è che ti accorgi del laggone o delle prestazioni che crollano come succedevano nel 15 e cose varie. Però è dovuto a questo, perché io quando ho fatto i test ho visto che su presa superava i 100 watt, ho visto che la sola CPU arrivava anche a 90 nei picchi massimi. Poi io ho provato, non so tu che modello hai, con che CPU?
Io ho il modello top, però di quelli preconfigurati, diciamo, senza modifiche. E il processore è quello 8 core i9 da 2,3.
Io ecco, ho quello a 2.4, quello che poi arriva a 5 GHz, però anche là è un delirio perché
Quello è
sì,
inutile.
perché poi
Quello è
questi
inutile.
5 GHz no, li raggiunge solo quando la temperatura è sotto i 50 gradi e cioè mai, praticamente mai, giusto il picco. E quindi ti frega anche perché tu vedi 5 GHz e poi dici no, 5 GHz non ci arriverà mai, infatti non ci arriva mai, si ferma sotto i 4,7, 4,8 così. E però quando raggiunge questi picchi lui arriva a 90 gradi, a 90 watt. E quindi mi sono detto, e la GPU
Il
dove
resto?
sta? E poi si è scoperto una cosa di cui io non mi ero accorto, ne ha parlato Notebook Check, anche quando è sotto stress massimo, anche quando è alimentato dalla corrente, lui comunque quando sfora un po' prende energia dalla batteria. E quindi prende questi 100 e qualcosa dalla corrente, più ruba qualcosina alla batteria, che a quel punto si scarica anche se è collegato, che è una cosa che fanno anche altri portatili, però diciamo io non mi capita così spesso, a meno che parliamo di macchine da gaming che hanno ventole più grosse, rumore più grosso, è tutta un'altra storia. Qua è comunque un ultra portatile.
E infatti a me questo piace particolarmente, cioè il fatto che Apple, bene o male, si sia, lo ha sempre fatto, però ancora di più con questo modello dove c'è una maggiore ottimizzazione anche dal punto di vista termico, lo considerino un portatile e quindi la prestazione è ottimizzata per essere offerta in modalità portatile. Lascia stare che, diciamo, ci sono questi limiti che sono proprio limiti fisici. Arrivato a un certo punto, se ti deve dare tutti quei watt, necessariamente devi andare a rosicchiare anche qualcosa della batteria. Però, onestamente, io preferisco molto di più questo approccio che non dei portatili Windows che hanno magari una RTX che richiede tantissima alimentazione e a batteria il computer non ti dà le prestazioni che dà sotto alimentazione da corrente, perché a quel punto mi compro un fisso, cioè se io compro un portatile mi serve per utilizzarlo in mobilità e se poi non posso sfruttare le sue principali potenzialità in mobilità in maniera ottimale, secondo me è una fesseria proprio all'origine come ragionamento.
E poi c'è la questione dell'alimentatore, che l'alimentatore, cioè è un dettaglio che non viene, che non viene citato, perché tu dici ok, è uguale all'altro nonostante i watt in più, e ok, ma è comunque un alimentatore piccolo, perché tu ti trovi a volte con un portatile da gaming che ha la RTX, ma è un alimentatore che è grosso quanto una tastiera da 60%, è grande quanto la mia
E poi
Epiphone
neanche solo
Keyboard
quello,
quasi.
devi anche considerare che c'è il cavo, poi l'alimentatore e poi il
Sì,
cavo
sì.
che va alla corrente di solito, quindi è anche molto più scomodo, cioè qui no, non solo è piccolo, ma è una roba che tu sfili il cavo, colleghi e è finito.
E poi ti carica anche il telefono, insomma, ti carica quello che vuoi, ci attacchi quello che vuoi. L'unica cosa che ho visto è che scalda di brutto, perché, cavolo, il
Eh
mio
sì,
arrivava quasi a 50
quello
gradi e siamo in
sì.
inverno e voglio vedere ad agosto, a luglio, se tu lo metti sotto carica e magari non è coperto bene. Non è, scusa, non è areato bene, o magari lo metti a qualche parte, che temperature può raggiungere? Perché insomma, se supera di tanto 50 gradi diventa pericoloso anche al contatto, insomma.
Però io qui ho una sensazione che non posso, diciamo, in nessun modo coadiuvare da ragionamenti tecnici, perché di elettricità nuda e cruda capisco veramente pochissimo. Cioè che alla fine all'interno di questi alimentatori ci sia comunque a livello proprio elettronico una cura abbastanza dettagliata, specifica, sia nei componenti che negli schemi, perché in effetti a me veramente in tanti anni non si è mai bruciato un alimentatore di un Mac portatile, mai. E ne ho usati veramente tantissimi. Sai la classica cosa, sai, è fatto bene? Eh sì, secondo me è fatto bene. La scelta è stata quella di andare su riduzione di dimensioni, che ha anche dei vantaggi. C'hai quel limite lì che si riscalda, però alla fine se è misurato, cioè se è sotto controllo, non vedo un grosso problema. Sai, come il discorso della RAM, c'è un sacco di gente che mi dice, in particolare un amico l'altra sera, un montatore, diceva, ma io lancio Final Cut e vedo che i 16 giga si occupano tutti, dico bene cavolo, vuol dire che sta usando la RAM. Cioè no, ma poi non ho RAM, no, ma
Che
quella
devi
RAM è
farci?
fatta così, ma la RAM funziona così, non ti devi preoccupare che la usa tutta, ti devi ringraziare che la
No,
usa
anche io mi
tutta.
ricordo ai tempi qualche tempo fa capitò la stessa cosa con i telefonini, no? Con gli smartphone, che non mi ricordo dove ero, e c'era questo collega che guardava la RAM e diceva, però vedi, adesso ho aperto quattro finestre e si è preso 2 giga di RAM. Che ci devi fare con la RAM libera? Cioè, se vuoi la RAM libera, io gli ho detto, attaccati, comprati un banco di RAM su eBay, ce l'attacchi dietro e così c'hai 2 giga liberi a disposizione per farci non so cosa. Perché ci devi fare? Cioè, almeno la usa. Poi cioè, il discorso è molto complicato, quello soprattutto su mobile, con le macchine virtuali e tutto il resto. Vabbè. Passiamo oltre, andiamo oltre, o hai altro da dire su questa cosa? Io volevo parlare un attimo dell'autonomia, visto che siamo sempre in tema di consumi.
Poi ti faccio un paio di domande io, sono curioso di un paio di cose.
Io guarda, ho fatto 6 ore e mezzo in uso normale, che sono Safari con una decina di tab, tutte robe sotto aperte.
Tranne che non sia Dropbox.
Se è Dropbox, no, non lo uso da una vita Dropbox, io non sincronizzo bene, nulla con questa bene. Roba qua. Mi sembra veramente uno spreco di banda ogni volta, non riesco proprio a tenerlo in background, è più forte di me.
No, per me è una necessità, se no ne farei volentieri a meno, ma utilizzo la versione business che ho sopra svariati tera, e quindi per me è proprio necessario, ma sappi che quando compro un nuovo computer, per esempio questo MacBook Pro da 16 pollici, i primi 2 giorni io non l'ho usato, si è solo sincronizzato la posta e Dropbox, che se no era proprio inutile fare anche delle prove.
Io comunque ho fatto, guarda, 6 ore, leggo adesso sul sito, 6 ore e mezzo in Safari, Telegram, poi io con GitHub, VS Code per scrivere gli articoli del sito, recensioni e via dicendo.
Più di me.
1 ora e 40 con Premiere e 0% di draining, fantastica questa cosa, 0% di draining, tu lo chiudi, lo riapri dopo la mattina dopo, un giorno dopo e la batteria non si è mossa, che secondo me è anche un po' un inghippo software là, perché insomma... basta poco per taroccare queste cose. Mi ricordo ai tempi dei mini PC Android c'era un problema con le antennine che ricevevano male il segnale, no? E allora cosa fecero i cinesi nei primi aggiornamenti? Misero questa icona dell'antenna che era sempre a palla, no? E quindi patch che risolve, no? Hai messo l'iconcina. E io penso che anche qua ci siano dei calcoli sul discorso del draining, cioè che tu magari alla riapertura non ti mostra magari quell'1% o 2% che ha scaricato, ma magari te la mostra, te la scala più avanti, no?
Poi mi una curiosità, ma tu PowerNap ce l'hai attivo?
No, io no, ma non mi ricordo se ho fatto test in passato.
Perché PowerNap sostanzialmente anche quando tu tieni il Mac in stop, se trova degli aggiornamenti da fare, tipo delle email, dei calendari, di iCloud, li fa. È vero che da quel che ho capito in quella modalità lì sfrutta più la parte ARM, quindi il chip T2, però... alla fine a me qualcosa la toglie, non tantissimo, però dalla notte al giorno dopo 1 o 2 punti percentuali in meno solitamente mi capita di vederli.
Ci sta.
No, dicevo, invece per l'utilizzo, diciamo, snello, cioè senza applicazioni di un certo calibro che sfruttano anche la GPU, comunque io ho superato di poco le 5 ore, a 6 non ci sono arrivato. E mentre con DaVinci ho fatto tipo un'esportazione abbastanza importante e ho dovuto collegare l'alimentatore dopo 1 ora e 30, una roba del genere.
Sì, comunque il discorso dello standby, hai ragione, 1-2% è il consumo ideale che hanno anche le macchine Windows con il connected standby attivo, che poi è quello che dici tu, che fa anche altre cose in realtà, e che io disattivo sempre perché secondo me su Windows è inutile. Cioè in realtà secondo me è inutile su portatili, via dicendo, perché un tempo faceva comodo, ma voglio dire, adesso io la mail, queste cose qua le controllo con lo smartphone, cioè non ho bisogno dell'immediatezza. Ora, ok, un aggiornamento che magari mi fa di notte, la mattina me lo trovo già messo, oppure me lo trovo già scaricato con la notifica pronto per essere installato, però che mi frega perché deve scaricarmi le mail? La mattina quando lo apro, quei 2 secondi mi scarico le mail, secondo me. Però il consumo ideale
diciamo che
è questo.
Fa anche altre cose, come dici tu, per esempio anche se tu hai collegato un disco di Time Machine, io per esempio non lo uso, però se lo fai ti fai il backup anche di notte, insomma, quando il computer sta lì a batteria, che è bizzarra come cosa, però per chi sempre rientra, sai, nell'ottica Apple del computer che fa tutto lui per te, può essere potenzialmente utile.
Però il dato che a me ha sorpreso è stato la riproduzione streaming su DAZN con Safari, cioè DAZN Full HD su Safari, 6.66% l'ora, quindi 15 ore di autonomia, perché usa il chip T2.
Esatto,
e sì. È davvero fantastico, cioè io mi sono visto la partita, mi ricordo che partita era, e alla fine del primo tempo aveva consumato il 4%. mi sembrava finta, no? Mi sembrava un test, ho detto no, è successo qualcosa. L'ho rifatto dopo con un film e no, è questo il consumo. Ed è fantastica questa cosa perché è un consumo paragonabile a quello di un ultrabook, no? Di una macchina con processori U da 15 watt, da 20 watt, insomma, me lo aspetto sul MacBook Pro da 13, non su questo qua da 45 watt, quindi ottima cosa anche da questo punto di vista.
Comunque anche questa cosa del chip T2 è una di quelle che mi fa ancora oggi vedere Apple come un'azienda che segue un po' una strada diversa dagli altri, no? E sì, ha qualche controindicazione, potenzialmente sento ogni tanto che qualcuno si lamenta di possibili rischi per una questione di non sicurezza, perché da quel punto di vista è il contrario, cioè ti dà sicurezza in più.
Sì, sì, no,
comunque insomma, è più blindata come macchina, quindi anche quando tu hai problemi, vedi anche il discorso dei dischi, che nel momento in cui, vabbè, che tanto ormai i dischi non si possono sostituire, devi sempre cambiare la scheda logica, quindi ormai se hai un problema il Mac lo mandi in assistenza, se ci sono dati li puoi già salutare se non hai fatto il backup, perché non li vedrai mai più.
Sì, io, c'è anche il grosso inghippo, che poi è la cosa un po' più noiosa per me, del mettere Linux, che devi disattivare mille protezioni. Vabbè, chiudiamo brevemente il discorso audio, perché sull'audio c'è poco da dire. A livello sonoro, a livello di resa, è fantastico, no? Io veramente ci puoi fare del montaggio.
No, è pazzesco, sì, davvero è pazzesco. È secondo me hanno esagerato, alcuni hanno fatto addirittura, suonato la chitarra, l'hanno registrata, perché ci ho provato, sì, ok, ma perché lo devi fare? Cioè, no, se devi fare quella roba lì, anche un microfonino da 60 euro funziona,
sì,
meglio.
Sì, 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 sì.
Però dal punto di vista proprio di quello che è, cioè un portatile che è senza niente aggiunto, ti dà questa possibilità sia di registrare in maniera più che decente e anche di sentire audio in maniera davvero molto molto buona, è assolutamente centrato al 1000x1000, fatto veramente bene, curatissimo, non gli puoi dire niente, guarda, da quel punto di vista.
Però anche la possibilità di farti fare un voiceover, no? Tu sei fuori, sei in giro, hai quello e non ti devi portare dietro, certo, il microfono, e lo fai direttamente con là. Lo schermo, se ne è parlato, diciamo, poco. Io ho visto che se ne è parlato poco perché, insomma, a fin dei conti c'è poco da dire anche qua. P3, sRGB, che non è scontato per niente, una luminosità che arriva a 500 nit, anche se io sono arrivato un pochetto sotto con la mia sonda, ma sono discorsi troppo ambigui questi. Comunque uno schermo che finalmente torna a essere un po' più alto rispetto ai vecchi MacBook Pro, che erano un po' più bassi. Sto vedendo adesso uniformità fantastica, massima del 3%, quindi bene. E poi soprattutto due cose che vengono un po' date per scontate: il True Tone, che io, usando sempre la modalità salva occhi, no, luce blu, chiamala come ti pare, su tutti i portatili, su tutte le distro, su Chrome OS, su Linux, su Windows, e il più delle volte va male, cioè il più delle volte ha questo giallo che non è,
mamma mia,
che non è adatto.
Giallo arancio, che è una roba,
esatto,
terribile.
Però dipende da, ci sono dei portatili, anche Windows per esempio, a me a volte lo dà perfetto, su certe macchine no. Ovviamente su Linux posso personalizzarmi anche la temperatura, quindi è pressappoco con tutte le distro e quindi non è un problema, però anche là, tipo Chrome OS mi dà una tinta inguardabile. Il True Tone è fantastico da questo punto di vista, ti dà quel leggero giallino sporco.
Sì, tra l'altro è anche configurabile in certi versi, cioè hai dei parametri, puoi anche evitare di andare sotto certi livelli. E ti dirò una cosa che mi fa apprezzare ancora di più Apple su questi aspetti, la ritrovo anche negli smartphone, perché, per dire, mi capita spesso, per esempio adesso sto usando un Pixel 4, no? E per la gestione della luminosità, per dire, funziona bene assolutamente, però come funzionano gli iPhone nel cambio luminosità, sono assolutamente trasparenti, cioè tu quasi non te ne accorgi, anche se c'è un cambio repentino, noti che l'iPhone si adatta in maniera delicata, progressiva, ed è sempre al punto giusto. Quando utilizzo invece il Pixel 4, ma anche tanti altri smartphone Android, noto che per esempio i passaggi, cioè ogni tanto impazzisce e decide che scatta al massimo la luminosità, poi la riduce al minimo, tutto di netto, cioè ti accorgi che certe cose che dovrebbero essere trasparenti non lo sono. E la stessa cosa è il True Tone, riesce ad essere del tutto trasparente, cioè tu arrivi che hai cambiato, diciamo, la tinta rispetto a quando stavi usando il computer la mattina, ma quasi non te ne sei neanche accorto.
Sì, deve esserci una motivazione tecnica per questa scattosità dei sensori, perché capita spesso anche su portatili, lo vedo spesso, capita, sì, effettivamente, e deve esserci un qualche impiccio hardware, perché mi sembra una banalità talmente, no?
Secondo me sai che è più software, cioè è più il fatto di dire ok, il sensore adesso ha captato questa variazione, però il software dice aspetta, valutiamo, aspetta un secondo, vedi se è ricambiata subito.
Sì, ma mi sembra che magari non si... cioè questa cosa la pensiamo noi e non la mette in pratica nessun ingegnere di nessuna azienda, cioè mi sembra
forse certe c'è... volte le banalità.
Sì, no, ma forse sai è anche una questione di posizionamento del sensore, magari si può mettere in certi modi per renderlo ottimale, però per metterlo in quel modo là devi spostare altro e quindi non tutti, magari quelli che poi usano le board di riferimento riescono a... Che poi c'è anche la seconda parte che è sempre relativa con Catalina e tutto il resto, il discorso del tom mapping, che adesso non ricordo mai come si chiama, è quella storia dell'HDR che... Aspetta che ce l'ho qua sulla recensione. Ti ricordi per caso come si chiama? Ah, si chiama EDR, Extended Dynamic Range, che ti fa lavorare su contenuti HDR con il monitor integrato, estendendo la gamma di...
Pur non essendo il monitor HDR,
non essendo HDR,
si fa in tempo reale.
Certo. Ti fa questa conversione, ti fa vedere le aree che normalmente vedresti bruciate, bianche, perché ti permette poi alla fine, che poi ovviamente il controllo lo devi fare sul monitor HDR, stop.
Poi comunque io in HDR non lavoro mai, non so tu, io non ci lavoro praticamente mai. Avevo una mezza idea di iniziare a utilizzarlo perché sulle Sony con l'HLG, che alla fine è più o meno la stessa cosa, la macchina rende meglio, però poi alla fine sono fedele alle mie Panasonic, quindi non mi pongo il problema più di tanto, vado bene con il vlog. Senti, ma per tornare sul MacBook Pro, ti posso fare una domanda su una cosa che so che segui molto da vicino e devo dire mi è piaciuto il fatto che leggendo la tua recensione ho trovato delle opinioni molto simili a quelle che avevo io, mentre quando ne parlavo nel podcast mi hanno detto ma sai che sei l'unico, da altre parti ne parlano tutti bene.
Vai.
La tastiera.
Ah sì, ti volevo chiedere la tastiera, sarebbe stato il prossimo punto, quindi perfetto. Ti è piaciuta?
Ni.
Oh, vedi, anche tu sei...
Per quello ti dico che mi piaceva parlare di questo argomento, perché almeno trovo qualcuno con cui posso confrontarmi su questo aspetto con idee più o meno simili, perché leggendo il tuo articolo ho notato che sei andato molto più nello specifico nel valutare il perché la tastiera non ti sia piaciuta. Io devo dire, non ho capito il perché ancora, ma so il risultato che non mi piace, cioè io perdo lettere quando scrivo, che è una cosa che non mi succede mai, ma perdo lettere, cioè se non mi concentro a premere forte, molte volte mi salta lettere nella scrittura, che è una cosa che mi dà un fastidio bestiale.
Allora, da un certo punto di vista è una tastiera secondo me meno precisa dell'altra, per quanto loro abbiano voluto dire che è più stabile, che è più stabile di quelle vecchie del 2013, e ci mancherebbe, a livello proprio di movimento del keycap, no? Del keycaps. Mm-hmm. Però è quando scende a quella corsa, quel punto di attuazione là, che secondo me è incerto, cioè non è troppo preciso. La tastiera ideale secondo me era l'ultima che hanno messo nel 13-2019, quello di metà 2019, che secondo me quella erano arrivati ad un livello di ottimizzazione fantastico, almeno dal punto di vista della resa, della risposta, della grandezza di keycaps, del fatto che tu comunque davvero sfiori il bordo e il tasto va giù,
esatto,
con la stessa pressione, la stessa qualità che ha, è più stabilizzato, no? Poi ovviamente su queste tastiere c'è un problema di rottura e a loro non conviene nemmeno più, perché ti cambiano tutto il computer quasi. Per chi la prova a Apple Store sicuramente la trova più familiare e tutto il resto. Io l'ho subito detto, preferisco l'altra, perché questa è un voler essere la vecchia, però sono passati tanti anni e ci sono tastiere che dal punto di vista proprio della stabilità sono molto migliori. Io adesso sono passato poi in quei giorni là a usare un Pixelbook, che è una tastiera che è molto simile a quella dei MacBook, però dei MacBook vecchi, diciamo, però ha i tasti piatti, un po' più piccoli, però è fantastica. A parte che ti dimostra che si possono fare tastiere piatte, basse, senza bisogno di fare come ha fatto Apple, cioè non c'è bisogno di farle così, così delicate. E poi ti dà una sensazione appunto di stabilità, di solidità. E poi sai, è la risposta. Io cambio tastiera 3 volte al giorno, 4 volte al giorno, no? Perché ho tante meccaniche, veramente ogni giorno cambio.
Io mi chiedo come fai, perché io quando cambio tastiera, se mi spostano poco poco il layout, io impazzisco.
Anch'io.
Perché... E che come fai allora a cambiare tastiera?
Impazzisco, però vado, tipo adesso sono qualche giorno che mi sono imposto di usare il layout internazionale, perché sul Pixelbook ho il layout internazionale, perché la maggior parte delle tastiere che ho sono tutte americane, quindi con il layout internazionale riesco a far tutto, Però poi capita delle volte che, ecco, magari devo scrivere tanto e allora non ho voglia di mettermi là a ragionare che devo fare l'apice e poi la vocale, se voglio l'accentata e queste cose qua, e allora metto...
Ma anche per le combinazioni a tastiera, scusa, non ti... io per esempio, come te, da quello che dicevi prima, utilizzo combinazioni a tastiera per qualsiasi stupidata, veramente, e già il fatto che ci sia un tasto di forma diversa o in posizione diversa mi manda in tilt, cioè divento improvvisamente, mi sento come se tornassi a 20 anni fa con l'utilizzo del computer, cioè devo guardare la tastiera, devo capire, ok, che devo fare, devo pensarci, invece normalmente sono cose che faccio istintivamente. E sempre per la tastiera, io per esempio, quella di cui parlavi tu, l'ultima del 2019, comunque a me non era piaciuta, per due motivi. Beh, uno è quello che hai citato, nel senso che sai già che è una tastiera che è nata che sta per morire, cioè nel senso, ti arriva e già sei nel programma di richiamo, non è una bella cosa, quindi...
Sì, sì, guardavo il teardown di iFixit, hanno anche cambiato un po' la modalità di la retina che sta sotto per la retroilluminazione, non so se l'hai visto, cioè sì, hanno cambiato un po' quella membrana là, forse anche per un po' perché hanno usato quello della Magic fissa e hanno dovuto riadattarlo, e quindi magari è stato quello il motivo per cui è così in questa generazione, cioè che è ancora un po' ibrida, no? Forse hanno trovato una via di mezzo senza doverla riprogettare da zero e magari rischiare un'altra volta di poi avere rotture o okay. Che sono andati un po' forse sul sicuro.
E invece la touch bar, che opinioni hai tu?
Inutile come adesso. È un dispositivo di visualizzazione, mia. Basta. È stata comoda solo quando ho provato il 13, che ci mettevo sopra i cosettini per vedere l'andamento dei Bitcoin, che in quel momento era buono, e quindi era piacevole vederlo che saliva, e poi adesso che non è più buono è neanche piacevole.
Sì.
Manca il feedback là, finché non la dividono in pezzi, e tu ci fai tipo macro. E però ti deve dare un feedback, una vibrazione, qualcosa.
Sì, ma allora hanno quel meccanismo del feedback aptico, che è fantastico. Cavolo, mettetecelo.
Ma poi c'è quella, cioè Lenovo fece lo Yoga Book che aveva quella tastiera a comparsa. Ti ricordi la parte sotto che era una tavoletta Wacom e c'era sempre una tastiera?
Un po' estremo, diciamo.
Era molto estremo, però aveva il... Tra l'altro è l'unico portatilino che ancora non è sceso di prezzo. Maledizione, lo seguo da 3 anni, però chi ce l'ha, siccome l'ha pagato tanto, ancora lo vende.
Se lo tiene stretto.
Però ti dava un feedback buono, te lo dava. Cioè, schiacciavi praticamente il nulla, il vetro, però il feedback te lo dava. Ed era tutta un'altra storia rispetto al fatto che tu comunque devi guardare dove premi il dito. E poi soprattutto appena si riparte.
Ah, quella è una cosa che odiavo. Infatti quando c'era anche il tasto ESC lì, per me era un dramma.
Sì,
io premevo ESC 1000 volte al giorno senza volerlo, e quando lo volevo premere comunque facevo fatica, perché dovevo capire, aspetta, dov'è? Dovevo guardare, ma sono sicuro che lo sto premendo? E quindi proprio era una roba, perché poi ci sono tante combinazioni alla tastiera che utilizzo in software tipo Photoshop, che utilizzano anche il tasto ESC, ed è assurdo che tu in quel modo non potevi, insomma, adoperarlo in maniera comoda. Quindi, ma anche su macOS stesso ci sono tante combinazioni che usano il tasto ESC. Era un peccato, io anche in posizione di riposo spesso mi trovo da quelle parti, e quindi premevo ESC random, vedevo, si apriva una finestra e poi si chiudeva, dico come si chiude? No, sono stato io. Ma
mi sembra sempre la migliore implementazione di secondo display nei portatili, perché tranne quei portatili da gaming tipo HP Omen, che hanno uno schermo da 5 pollici davanti che ti serve per vedere le statistiche, ma sono cose molto estreme.
Però sai, una cosa che probabilmente hanno sbagliato fin da principio, perché poi piano piano vedi che la stanno facendo sempre più piccola, stanno togliendo elementi per renderli invece fisici, no? Dico, ma lasciate tutti i tasti fisici e aggiungetela questa per avere delle funzioni, come dici tu, di visualizzazione in più. Cioè, lo spazio c'è un trackpad che ci puoi mangiare, perché tanto che è grande, voglio dire, se me lo riduci di un centimetro non muoio.
Vabbè, parliamo un po' dei prezzi allora. Siamo allo stesso prezzo del vecchio, e va bene così per più spazio e tutto il resto. Sono sempre 3.000 euro, quindi c'è sempre poco da scherzare. Però tu mi dicevi che quest'anno...
Quest'anno una grande cosa che ha fatto Apple è quella di rendere un po' più democratici anche gli upgrade. Non soltanto alcuni sono più economici, ma poi c'è una possibilità tipo quella di avere anche la scheda grafica migliore sul modello base, che è una cosa che prima ti potevi sognare. Non so, come ti dicevo all'inizio, dovevi prima comprare il modello top e poi potevi spendere in più per avere in opzione una scheda migliore. Questo è stato un grande cambiamento che secondo me fa veramente la differenza in unità al raddoppio della capacità di storage.
Ma senti, tu che magari, non so se lo fai sempre, ma sicuramente negli anni per lavoro hai aggiornato, no? Cioè aspettato per l'uscita del nuovo modello per aggiornarlo vendendo il vecchio, no? Immagino. L'altra volta leggevo un commento, non mi ricordo di chi, che faceva una considerazione su questo fatto qua. Comprare 5 Mac in 10 anni, cioè rivendendo il precedente e investendo di volta in volta nel nuovo, ti costa meno del comprare magari 7 portatili in 10 anni Windows, perché ovviamente mantengono meglio il prezzo e quindi tu alla fine, diciamo che ogni 2 anni con un 600-700 euro ti aggiorni la macchina.
Sì.
Ti torna
allora,
questo discorso?
Proprio nello specifico come l'ha detto questa persona, dovrei veramente mettermi, sai, a fare i calcoli per dire ok, sì. Però in generale io noto due cose in particolare, tra l'altro una mi porta sempre a dare un consiglio che può sembrare strano ad alcuni utenti, perché mi dicono certe volte, sai, io voglio comprare un computer che mi duri 6 anni, allora cosa mi consigli di mettere, il top? Io gli dico no, ma assolutamente, compra adesso il modello intermedio e poi tra 3 anni lo vendi e quella differenza che avresti messo all'inizio la metti in quel momento e compri il modello medio di 3 anni dopo, che è sicuramente meglio del top che potevi comprare 3 anni esatto. prima. Quindi questo sì, assolutamente, sono pienamente d'accordo. Infatti quelli che veramente spendono tantissimo per una macchina e poi la tengono una vita, io non li capisco più tanto, perché sono nella maggior parte dei casi soldi che si vanno a perdere, anche perché gli optional, diciamo, nei computer come nelle macchine perdono valore tantissimo rispetto alla macchina in sé. Però c'è da dire anche che i computer Apple negli ultimi forse 3 anni sull'usato hanno iniziato a perdere parecchio, perché una volta li vendeva quasi solo Apple, non dico proprio solo Apple, ma quasi solo Apple, e allora la tenuta del prezzo era molto molto più strong, insomma più veritiera. Adesso non è più tanto così. Adesso, per assurdo, quelli che tengono di più il prezzo sono le macchine vecchie, nel senso che trovi delle situazioni veramente bizzarre, tipo che un iMac dell'anno scorso viene in percentuale valutato molto peggio di un iMac del 2013, per dire, perché comunque la gente vede, ok, sì, è vecchio, però è un iMac, c'ha lo schermo 27 pollici, retina, funziona. Magari vedono i 7 senza sì, sapere sì. che i 7 del 2013 non è l'i7 del 2019, e quindi a livello di percezione e poi di valore, per assurdo, tengono più quelle macchine lì. Però sono in generale d'accordo, quello assolutamente. Io ho, per esempio, ho avuto un X360 di HP possibile, un 15 pollici, sì, sì. e ho fatto una fatica bestia per venderlo al 50% del prezzo dopo 3 mesi.
Sì, sì, no, assolutamente, è così, ma io lo vedo anche io da vivo di queste cose di computer usati, cioè vivo su eBay o subito su questi mercatini a cercare sempre l'offerta, e a volte ti capitano delle cose incredibili, cioè ti capitano, ma gli stessi ThinkPad di cui ho parlato per mesi, no, sul mordente, i ThinkPad X1, i Dell, presi dalle aziende che tu compri macchine di 2 anni, 2 o 3 anni fa, le compri a 300 euro, cioè le compri a 400 euro, e tu a quel prezzo davvero, se vai a guardare un Mac, ti tocca prendere un vecchio Air di 10 anni fa.
Insomma, che a quei prezzi trovi un Core Duo.
Sì, cioè, tra l'altro, io pure ricordo, comprai il mio Air usato a 600 euro, l'ho venduto a 500 dopo 3 anni, dopo 2 anni e mezzo. Ed è una cosa che tu con un XPS 13, con queste cose qua, non riesci mai a fare, perché...
Ma poi anche nella percezione, secondo me, perdono molto di più. Cioè, se la gente se li dimentica, quei computer là. Invece, se ti serve un Mac, esatto, vai esatto. su eBay, come dici tu, su Subito, e scrivi MacBook Pro, poi sì, cerchi quello che vuoi, però sai che stai comprando un MacBook Pro. Se è quello che cerchi, ti senti in un certo senso più sicuro. Non lo so, è un discorso un po' complicato. Però sì, tengono di più il valore. Quello senza ombra di dubbio.
Vabbè, guarda, abbiamo trattato un po' tutto. E io sto guardando un attimo le conclusioni. Vabbè, c'è sempre il discorso del portatile fisso per tutti, non funziona, questo è super consigliato a chi vuole un Mac. Finalmente quest'anno possiamo dire che è il portatile da prendere per chi aspettava l'aggiornamento, no? Magari chi ha un modello vecchio o chi ha il vecchio 15 del 2013, di queste cose qua, questo è quello che non ha controindicazioni. Poi che non sia il più potente, che non sia quello più adatto a tutti, perché il Pro 13 secondo me resta meraviglioso per quello che sì. fa, per quanto costa, e soprattutto con la versione che ho provato io base,
Sì, sì, quello va bene.
Tutto il resto non penso che si possa.
Soprattutto considerando che l'Air invece è una schifezza assoluta. Cioè, il MacBook Air è un computer da evitare sempre, per tutti, secondo me. Cioè, io non penso di aver mai dato un voto così basso in una recensione che non a quel computer. Perché poi alla fine è un MacBook, quelli da 12,
con
che alla fine hanno con la ventola, esatto, che però non è neanche ventola sulla CPU,
sì,
cioè,
sì.
Una ventola che sta lì per dire, oh, aspetta, vedo che riesco a fare, però insomma non è che
è
sono
ventola
proprio...
come si metteva nei video registratori o nei decoder, no? Se tu smonti il decoder di Sky, ha la ventola così, no? Cioè tipo che butta fuori, è un sistema di aerazione, però a me piacque per la tastiera e perché mi ricordo quando lo provai, il primo modello, si trovava a meno di 1000 euro.
Sì, e ma ancora oggi capita, sì, per carità. Però il problema di fondo di quella macchina non è nel design, nell'estetica, nella tastiera, è bellissima, tant'è che io l'ho comprata e l'ho usata per forse 6 mesi, ma con grandissima sofferenza, perché anche nell'attività quotidiana, ma veramente senza assolutamente software che neanche li ho installati lì, cioè non è che ci ho messo Final Cut, con tutto che si potrebbe in teoria usare, ma veramente nell'uso quotidiano io vedevo rotelline colorate che giravano a manetta, perché bastava lavorare un po' in multitasking. Allora io sono, devo dire, abbastanza rapido, se vogliamo, comunque impegnativo per la macchina, tendo a tenere tante applicazioni aperte, a passare dall'una all'altra, a fare operazioni rapide, eccetera, eccetera. E il MacBook Air non regge questo tipo di... Cioè, quel MacBook Air è una macchina fatta per chi lavora in monotasking, cioè si mette davanti Word, scrive, poi si apre Safari che deve controllare una cosa, si guarda la mail e funziona. Ma se tu hai un'operatività anche su queste cose un po' più rapida, perché fai lo screenshot, lo butti su Photoshop, fai una modifica, la salvi, poi lo mandi su una pagina di Safari, no, non si può
devi
fare, perché va veramente in sofferenza. Eh sì, devi prendere il Pro.
Va bene, non so se tu hai avuto il piacere di, e l'onore anzi, perché quanto costa di provare la custodia, quella in pelle del 16, non so se
no,
ce l'hai.
No.
Io l'ho avuta da Apple quando ho provato il computer, quella da 16, e è quella in pelle che costa 220 euro.
Mamma mia.
Però è meravigliosa, un po' profuma, c'ha quel profumo di pelletteria. Di... Tu quando arrivi a casa appoggi il Mac sul tavolo e poi nella stanza ci entri dopo, la mattina dopo, e c'è questo profumo di cuoio, no? Meraviglioso, però ovvio costa uno sproposito. Va bene, tu quando metterai la recensione? Così chiudiamo qua.
Io spero di finire prima di Capodanno, dovrei riuscirci.
Hai fatto anche un video? Stai facendo anche un video?
Sì, voglio fare anche il video. No, non l'ho ancora iniziato, ho iniziato la parte testuale, perché il video di solito lo faccio alla fine, quindi lo farò a breve.
Ok, e allora andate tutti su Saggiamente prima di fine anno a leggere la recensione, poi magari confrontatela con la mia e fatemi sapere. Grazie Maurizio, bella chiacchierata, un sacco di informazioni utili, poi è sempre bello quando ti incontri sulle cose tecniche, no? È sempre uno scambio di belle cose. Grazie, grazie mille.
Grazie a te, ancora complimenti.
E allora, dai, chiudo qua questa puntata di Tech Is It, la prima puntata di Tech Is It. Fatemi sapere se vi è piaciuta al 351-851-6089, messaggi, WhatsApp o Telegram. Preferisco i vocali, assolutamente. E chissà di cosa parleremo nella prossima puntata, quando uscirà. Prima ci saranno alcuni annunci proprio relativi a questo progetto, ma alla parte video. Quindi tutte le informazioni, come al solito, le trovate online su riccardo.im. Ciao, alla prossima!